io sono Gianni Bianchini, faccio parte, collaboro per quel poco che riesco a fare al progetto Winston Smith, e in questo intervento cercherò di illustrare una ulteriore funzionalità del sistema Tor che si aggiunge a quella di poter effettuare una navigazione anonima di servizi web o servizi di rete convenzionali, e che è invece la possibilità di fornire dei servizi di rete che siano anonimi dalla parte di chi li fornisce, il che vuol dire essenzialmente che viene offerto un servizio di rete senza la possibilità di risalire alla locazione fisica o nella topologia della rete del server che sta in questo momento offrendo il servizio. Dettaglierò chiaramente in seguito questa affermazione. Veniamo un veloce sommario di ciò che vedremo, forniremo qualche motivazione, anche se spero che le persone che assistono a questo convegno siano già sufficientemente sensibilizzate a queste motivazioni. Vi illustrerò il principio sulla base del quale è possibile realizzare questo obiettivo, come si configura un server con un nodo Tor per fornire questi cosiddetti servizi nascosti, e in più qualche commento utile per cercare di non compromettere con un click la privacy che si sta cercando così strenuamente di difendere. Saremo tutti d'accordo in questa stanza che senza opportuni accorgimenti in rete nessuno è né completamente libero di esprimersi né completamente anonimo, in quanto, come più volte ribadito all'interno degli interventi che abbiamo visto oggi, ogni comunicazione in rete è perfettamente tracciabile senza opportuni accorgimenti, sia per quanto riguarda l'origine e la destinazione della comunicazione stessa, sia per quanto riguarda il contenuto. Quindi un mittente destinatario di un messaggio di posta elettronica sono perfettamente tracciabili, i messaggi, se non cifrati, sono palesi, e inoltre spesso e volentieri la pubblicazione di informazioni in rete, per esemplificare un contenuto web, è facilmente censurabile attaccando, vuoi per via informatica, vuoi per via legale, spesso e volentieri un singolo server. Infatti, tipicamente, un servizio di rete, concentriamoci per semplicità su un servizio di tipo web, è ospitato su un unico server fisicamente localizzato in un punto della topologia della rete, o al più da più di un server, comunque un numero finito è facilmente localizzabile, che costituisce quindi un cosiddetto single point of failure, cioè se questo server viene in qualche modo attaccato, oscurato, isolato, rimosso, distrutto, buttato dalla finestra, quello che volete, tutti i servizi che esso offre improvvisamente ovviamente non diventano più disponibili. Inoltre ogni macchina che è presente sulla rete, ma non necessariamente questo, anche l'attività, come ho scritto qua sopra, su una risorsa temporanea, ad esempio l'uso di un PC, di un internet point, è facilmente tracciabile e riconducibile all'identità delle persone. Sapete perfettamente che è recente disposizione che i fornitori di accesso identifichino i loro utenti, per cui l'attività anche temporanea su una risorsa di rete è comunque riconducibile a un'identità o a una ragione sociale. Inoltre, conoscere dove fisicamente o nella topologia della rete internet è collocato un certo servizio, e la conoscenza di eventuali altre caratteristiche del server che ospita questo servizio aumenta in modo considerevole le possibilità di riuscire a perpetrare un attacco di tipo informatico nei confronti di questo server ospite. Gli hidden services di Tor hanno essenzialmente queste come motivazioni per la loro esistenza. Un servizio di questo tipo ha l'obiettivo di essere incensurabile sotto, con ragionevole certezza, per così dire, quindi il servizio deve rimanere accessibile anche in presenza di provvedimenti, siano essi fisici, logici o legali, che siano atte a impedirne la fruizione. È noto a tutti il caso recente dei siti di gioco d'azzardo che sono stati deviati tramite una semplice redirezione del DNS verso delle pagine che spiegavano semplicemente che questi servizi non erano disponibili perché ovviamente in Italia il gioco d'azzardo è un monopolio e quindi non è concesso riferirsi a siti esteri che offrano la possibilità di giocare d'azzardo. Devono essere resistenti alla violazione, tanto fisica quanto logica, quindi deve essere impossibile capire dove sta un server, quindi la locazione fisica sia l'indirizzo IP all'interno della rete. In caso di attacco massiccio a reti di tipo denial of service, il servizio deve essere il più possibile resiliente, cioè in presenza di un attacco che coinvolga un certo numero di macchine deve essere poco probabile riuscire a ad attaccare la macchina che effettivamente sta ospitando il servizio di interesse. Deve essere impossibile, ragionevolmente impossibile, risalire all'identità di chi sta fornendo un certo servizio ed anche deve essere ragionevolmente impossibile risalire anche a chi fruisce del servizio. Questo ovviamente viene sempre gratis una volta che uno utilizzi il lato client un sistema di navigazione anonima. Diamo un paio di definizioni formali che ci aiuteranno a capire ciò che vedremo in seguito. Supponiamo che usiamo la stessa terminologia utilizzata nel precedente intervento, che è pressoché universale. Supponiamo che Bob sia un server che ha interesse a fornire un certo servizio di rete S, un sito web piuttosto che un blog, un sistema di messaggistica o quello che si vuole. Supponiamo che Alice voglia accedere a tale servizio. Diremo che si realizza un accesso anonimo in avanti allorché Alice accede a questo servizio senza che nessuno possa risalire all'indirizzo IP da cui ella ha generato la richiesta. E questo è ciò che si ottiene comunemente impiegando un sistema di navigazione anonima, la modalità client di cui abbiamo parlato nel precedente intervento. Gli hidden service sono invece una istanza del concetto di anonimato all'indietro, ovvero sia il fatto che Alice acceda a questo servizio senza che nessuno, nemmeno Alice, possa risalire all'indirizzo in cui viene ospitato questo servizio, cioè dove sta Bob non deve essere noto a nessuno. Questo meccanismo è fondato sul sistema dell'onion routing, esattamente come avviene per la fornitura di accesso anonimo in avanti. Dal punto di vista della tecnologia non c'è può essere sfruttato l'onion routing puro esattamente come nel caso precedente. La costruzione dell'onion route l'abbiamo già vista nell'intervento precedente, essenzialmente per stabilire un percorso virtuale anonimo tra due host. Ciò che viene fatto dal sistema Tor è che il client Alice, in questo caso, ottiene da un directory server una lista di nodi Tor, sono questi indicati in verde qua, possibili, e dopo aver ottenuto questa lista costruisce telescopicamente, secondo quello che abbiamo visto nel talk precedente, un circuito virtuale attraverso una serie di nodi dall'ultimo dei quali vengono effettivamente generate delle connessioni verso il target, verso Bob. Questa linea azzurra che vediamo qua sta a significare che tra questo host e quest'altro host c'è un circuito virtuale quindi un onion route attraverso nodi successivi, per cui nelle illustrazioni che vedremo, quando vedremo una riga blu, questo significherà che questo percorso è stato costruito telescopicamente attraverso una serie di nodi Tor intermedi. Questa è la costruzione standard di un percorso di onion routing. Vediamo che cosa succede passo per passo quando Bob vuole fornire un servizio di rete ad Alice senza venire in alcun modo tracciato, né fisicamente, come dicevo, né nella topologia della rete. La prima cosa che fa Bob è selezionare un certo numero di nodi Tor, reperibili ad esempio attraverso un directory server, che funzionano da punti di introduzione. Vedremo quello che vuol dire questa cosa. E stabilisce delle onion route verso ciascuno di essi, il che vuol dire una serie di percorsi virtuali attraverso un certo numero di nodi Tor, a sua volta, che permettono a Bob di comunicare in modo non riconoscibile con ciascuna di queste tre macchine. A questo punto, una volta acquisite le onion route nei confronti di queste tre macchine, annuncia al directory server che i punti di introduzione relativi al servizio che vuole offrire sono questi tre, IP1, IP2 ed IP3. Contestualmente a questo, Bob genera una coppia di chiavi pubblica-privata e una handle, cioè un nome simbolico di riconoscimento del servizio, è una sorta di FQDN, cioè di nome DNS, che però è molto particolare perché nel prefisso contiene una stringa apparentemente indecifrabile, ma che in realtà rappresenta la chiave pubblica del servizio, e un suffisso .onion, che potrebbe essere un suffisso .org, .net, quello che si vuole. Tanto per fare un paragone. E per questo servizio comunica i punti di introduzione al directory server, cioè dice al directory server: chi vuole accedere a questo servizio sappia che mi può trovare presso IP1, IP2 e IP3. La cosa chiaramente non finisce qua. Supponiamo che Alice voglia accedere al servizio offerto da Bob. Ovviamente Alice deve venire a conoscenza dell'esistenza di questo servizio in maniera out of band, come si dice, cioè in maniera indipendente. Bob non annuncia, se non per via diversa, l'esistenza di questo servizio. Ad esempio può annunciarlo su una mailing list utilizzando un anonymous remailer per mandare il messaggio. Supponiamo comunque che Alice venga a conoscenza della handle di questo servizio. A questo punto interroga il directory server e gli dice: mi dici chi sono i punti di introduzione per questo servizio? Allora prontamente il directory server gli dice: sono IP1, IP2 e IP3. A questo punto si compie il passo successivo in cui Alice sceglie un nodo della rete Tor e lo identifica come punto di incontro, come punto di rendezvous. Cioè sarà il punto che lei comunicherà a Bob, va bene, per mettersi in contatto con lei. Ovviamente Alice stabilirà un onion route verso questo nodo che avrà selezionato, rimanendo quindi non identificabile al rendezvous point stesso, dopodiché attraverso sempre un onion route annuncia ad uno dei punti di introduzione messi a disposizione da Bob la locazione nella topologia della rete Tor del suo rendezvous point. A questo punto il punto di introduzione selezionato comunicherà a Bob la locazione del punto di incontro stabilito da Alice. A questo punto Bob, se deciderà che Alice è autorizzata in qualche modo ad accedere al suo servizio, stabilirà a sua volta una onion route verso il rendezvous point stabilito da Alice, e questo si conclude con la costruzione effettiva di una onion route da Alice a Bob che si chiude attraverso il rendezvous point. Quindi, che cosa è successo? Alice e Bob possono comunicare tra di loro rimanendo anonimi l'uno all'altra. Il che vuol dire che né Bob sa chi è Alice, ovvero dove si trova, né Alice sa dov'è Bob. A questo punto può iniziare l'accesso al servizio di rete. Questo è il principio di funzionamento. Vedete, il funzionamento di questi servizi non presuppone niente di più rispetto all'onion routing standard che si utilizza per realizzare un accesso anonimo in avanti. Che cosa è necessario avere per predisporre un servizio di rete anonimo? Molto poco, come vedremo se tutto funzionerà nella piccola demo che seguirà questa presentazione. È necessario disporre di un nodo Tor, non necessariamente in modalità server. I nodi Tor, non so se è stato accennato nell'intervento precedente, sono una rete in cui ovviamente ogni nodo che è capace di instradare traffico nella rete Tor è riconosciuto e indicizzato presso i directory server. Ciò non toglie però che ciascuno possa installare presso il proprio PC un nodo Tor che funziona soltanto in modalità client, cioè che che utilizza la rete già precedentemente predisposta semplicemente per accedervi e non inoltrare traffico per conto di altri. Questa è la modalità client. Quando invece un nodo è permanentemente funzionante, auspicabilmente, e annunciato presso i directory server, allora è un nodo server che è capace di inoltrare anche traffico per conto di altri. La configurazione è molto semplice, basta avere un nodo in modalità client e dal punto di vista logico funziona mediante una associazione simbolica di un indirizzo fittizio con il suffisso .onion e un'eventuale porta nel senso del TCP/IP, quindi porta 80 per servizi web, porta 25 per la posta elettronica, altamente sconsigliato chiaramente lasciare che un nodo Tor inoltri traffico sulla porta 25 per evidenti motivi di prevenzione dello spam. Si basa, dicevo, sull'associazione di un indirizzo fittizio di questa forma a un indirizzo fisico su cui ascolta un servizio web opportunamente predisposto, un servizio web standard. Vedremo di dettagliare questa cosa. Se il servizio è correttamente configurato, quando Tor parte genera un indirizzo .onion che contraddistingue il servizio anonimo da fornire e una relativa chiave privata. Una volta che uno ha installato Tor, le righe da aggiungere nel file di configurazione sono veramente tre. Si tratta semplicemente di dirgli una directory all'interno del file system. Qui ho presentato il caso di Tor installato su un sistema Linux, ma su un sistema Windows piuttosto che Mac OS X non cambia niente. Gli diciamo una directory dove memorizzare essenzialmente le chiavi del servizio e poi gli comunichiamo l'associazione dell'indirizzo virtuale al server fisico. In questo caso questa linea, hidden service port, dice semplicemente che al servizio identificato dall'URL con il suffisso .onion alla porta 80, bene, tutto ciò che verrà, secondo le modalità che vedremo, inoltrato a quell'indirizzo verrà servito da un server web che sta sulla stessa macchina che ospita il server Tor. Questo 127.0.0.1 è l'indirizzo per definizione locale che contraddistingue la macchina stessa, sulla porta 80. Quindi essenzialmente questa configurazione si riferisce ad una situazione in cui abbiamo un web server che funziona sulla macchina su cui abbiamo anche il server Tor e che le richieste che arriveranno sul servizio anonimo verranno soddisfatte da un web server locale. Vediamo se tutto questo funziona. Allora, ovviamente non è garantito che questo funzioni, ho una tradizione piuttosto sfortunata nelle demo, sinceramente. Questa è la directory dove io ho installato Tor. Vi faccio vedere. Ho Tor che gira su questa macchina. Per inciso, questa macchina sta uscendo verso internet attraverso il proxy HTTP della rete del Comune di Firenze. Questa è una rete filtrata da cui si esce soltanto con un proxy HTTP. Tor dà la possibilità di connettersi ad altri nodi utilizzando proxy HTTP, cioè chiamate standard sulle porte 80 e 443 rispettivamente del servizio HTTP e HTTPS, quindi permette tranquillamente di uscire attraverso un firewall. Nel file di configurazione, in questo caso particolare è il mio portatile, gli ho detto semplicemente di uscire attraverso un proxy. Va bene? Questa opzione Fastest Firewall dice semplicemente che il proxy non è abilitato a inoltrare connessioni se non sulla porta 80 o 443. Fra l'altro molti server Tor proprio per questo motivo ascoltano sulla porta 80 o 443 per permettere di scavalcare i firewall. Questa è un nodo Tor che funziona in maniera puramente client, ovviamente non funziona da server, ed ha una paio di linee di configurazione relative all'hidden service. In OPT Tor hidden, che è una directory sul file system di questa macchina, vengono memorizzate le chiavi del servizio. E il servizio che sto tentando di offrire è un servizio di tipo web su un web server che sta girando localmente. Se io vado a vedere che cosa c'è nella mia directory opt tor hidden, vedo due file, uno si chiama hostname. Se io vado a vedere che cosa c'è nel file hostname, ci trovo il nome simbolico del servizio Onion generato da Tor, che rappresenta anche la chiave pubblica, e un altro file che è la chiave privata, ovviamente da custodire con le unghie e coi denti. A questo punto, secondo le modalità descritte nel precedente intervento, io accedo a mediante Privoxy e Tor, bene, all'URL relativo al servizio che io sto ospitando. Tor ha un meccanismo di risoluzione delle chiamate DNS, chiaramente, che riconosce i servizi, i suffissi .onion, li distingue dai domini di tipo standard, per i quali adotta una procedura particolare di risoluzione dei nomi, e li tratta chiaramente in maniera diversa, identificandoli come servizi di rete nascosti e ovviamente facendo partire tutta la procedura che permette l'accesso a servizio anonimo. Facendo riferimento a questo URL, ovviamente con i ritardi del caso, se tutto funziona, e questo è assolutamente non garantito, chiaramente ci sono un po' di latenze, dovrebbe fra breve apparire. Adesso la richiesta sta auspicabilmente facendo il giro del mondo, perché sta ovviamente venendo inoltrata attraverso un certo numero di nodi Tor, si sta stabilendo ci sta accedendo anche lui, a me ovviamente non riesce, nonostante il servizio sia ospitato esattamente sulla mia stessa macchina. Lui lo vede, io non lo vedo. Sì, che lo utilizza Tor soltanto, come? No, ma questo è assolutamente standard per chi. Ma esattamente. No, la cosa terribile è che Tor sta funzionando perfettamente, perché sto uscendo su un'altra macchina. Lasciamolo andare, prima o poi risponderà. Facciamo un polling periodico per vedere se la cosa è andata a buon fine oppure no. Abbiate pazienza, ma sono curioso. Eccola qua, è arrivata. Non ho fatto niente, non c'è trucco, non c'è inganno. Questa è una home page ospitata ovviamente su un server web che sta su questo, su questa macchinetta qua, sul mio portatile. Notate bene, questo portatile sta dietro il firewall del Comune di Firenze. Ciò nonostante, chiunque fosse al di fuori e avesse accesso alla rete Tor, se io gli avessi comunicato questo indirizzo .onion e lui avesse ovviamente acceduto alla rete Tor attraverso Privoxy, avrebbe tranquillamente reperito questa pagina, anche se chiaramente questa macchina fisicamente, tramite il, diciamo, il protocollo standard TCP/IP, non sarebbe mai stata raggiungibile, perché chiaramente è dietro un firewall. Proprio per il fatto che è sempre la macchina server che inizia le connessioni verso la rete Tor, questo fa sì che la macchina sia raggiungibile anche da dietro un firewall. Questo è abbastanza, si intuisce che è abbastanza potente come, come possibilità, e quindi rende appetibile l'uso degli hidden service, non solo per rendere un servizio non censurabile, ma anche per riuscire a fornirlo a partire da locazioni che altrimenti non darebbero questa possibilità. Torniamo, quanto tempo ho? Sì, ho passato due volte il firewall. No, ricostruire il giro, no, mi chiedeva Marco di ricostruire il giro che avevo fatto per accedere a questa pagina, l'avevo brevemente accennato. Cioè, la richiesta che io ho fatto ha generato una mia richiesta di generazione di un rendezvous point, di contatto, di un hidden service di un introduction point, chiaramente predisposto da me stesso all'interno della rete Tor, quindi ovviamente passando il firewall una volta per accedere alla rete Tor e poi passandolo un'altra volta per tornare indietro, accedere all'introduction point e l'altra volta al rendezvous point predisposto nuovamente da me stesso, okay? Questo dettaglio tecnico. Naturalmente, visto che una complessa costruzione per difendere la propria privacy e il proprio anonimato può essere compromessa anche da un semplice click, come spesso e volentieri si dice e succede, volevo rendervi partecipe di qualche accorgimento che è bene tener presente quando si vogliano fornire dei servizi anonimi di questo tipo. Intanto tenere presente che servizi che siano fisicamente, nel senso di web server, ospitati su host diversi dal nodo Tor generano traffico in chiaro tra il nodo Tor e l'host che ospita il servizio. Quindi è cosa assolutamente consigliabile che ad esempio il server web e il nodo Tor risiedano sulla stessa macchina, come in questo caso il mio portatile. Dopodiché cercare di adottare tutte le precauzioni possibili per evitare che il servizio che si mette a disposizione renda palesi le informazioni che non sono quelle strettamente necessarie al funzionamento del servizio. In particolare non deve palesare in nessun modo nell'indirizzo IP, nella locazione fisica della macchina che sta ospitando il servizio. Server web di uso comune, anche in corrispondenza di una pagina non trovata, danno tutta una serie di informazioni di diagnostica in cui sono contenute la versione del server, l'indirizzo IP, l'indirizzo dell'amministratore di sistema e tutte queste cose. Chiaramente questo va evitato, perché è inutile costruire un castello così complicato quando poi un errore di pagina non trovata rende palese al mondo la locazione dove sta effettivamente venendo ospitato il servizio, rendendolo chiaramente censurabile. Quindi è assolutamente sconsigliabile utilizzare lo stesso server di rete contemporaneamente per servizi anonimi e per servizi ordinari. Utilizzare per esempio per servizi web un server web che sia minimale, cioè non ci mettete Apache che ha OIS che ha 800.000 funzionalità, 800.000 plugin, ma mettete un server web compatto che la cui unica funzione sia quella di rispondere ad esempio con pagine statiche a richieste di tipo HTTP. In questo caso particolare, nel caso del mio portatilino, in questo momento ci sta girando THTTPD, che è un server web molto molto piccolo, libero. Public File è un'alternativa che è simil-libera, è un software scritto da Dan Bernstein, per cui non so chi, se, com'è? Esattamente, lo stesso autore di Humail, che ha delle idee, che pur scrivendo software che di fatto sono liberi, ha delle idee strane per quanto riguarda le licenze, per cui diciamo, non sono considerati del tutto liberi. Noi preferiamo il software libero dove è possibile. L'idea comunque è che tutto ciò che genera fughe di informazioni debba essere assolutamente evitato. Caratteristiche ulteriori, come abbiamo già visto, grazie al meccanismo del rendezvous point, un hidden service può essere fornito anche su un server che non disponga di indirizzo IP pubblico, anzi può stare tranquillamente dietro un firewall e uscire attraverso un proxy web assolutamente standard. Come dicevo, di nuovo, non è necessario che il nodo Tor sia un nodo permanente della rete che è capace di inoltrare traffico per conto terzi. Una cosa potentissima è che ogni hidden service è identificato soltanto dalla sua chiave privata e può essere portato ovunque. Quando voi spostate un server web fisicamente da un posto all'altro, dovete cambiare il suo indirizzo IP, dovete cambiare i record DNS relativi a quel server e dovete compiere tutte queste operazioni. Dal momento che tutto ciò che riguarda l'hidden service parte dall'host che ospita l'hidden service stesso e lui a prendere tutte le iniziative anche per rendersi reperibile, non c'è assolutamente nessun bisogno di rendere conto a nessuno. E l'hidden service di fatto può spostarsi da una macchina all'altra con frequenza arbitraria, perché tutte le volte che Tor parte l'hidden service si riannuncia ed è sempre e comunque reperibile. Tant'è che uno potrebbe pensare, e qualcuno già ci ha pensato in realtà, a ospitare dei servizi nascosti, così come ad esempio, visto che ci siamo, il client Tor per la navigazione anonima, anche su delle chiavette USB. Possiamo pensare di ospitare all'interno di una chiavetta USB il binario di Tor, ad esempio per più piattaforme, in maniera tale che dovunque ci troviamo possiamo utilizzarlo, e le chiavi del nostro servizio. Se qualcuno arriva con una chiavetta di questo tipo, la infila in un qualunque PC comunque configurato rispetto alla rete e ha il suo hidden service già subito funzionante, eventualmente con qualche minimo accorgimento di configurazione. Ah, ovviamente ci deve essere anche il server effettivo, chiaramente, ma uno può pensare a un server minimale, anch'esso compilato per varie piattaforme, quindi non c'è assolutamente. Quindi la prossima mossa, Marco, è il privacy stick, chiaramente, non più la privacy box. Dobbiamo assolutamente attrezzarci. Altri impieghi creativi. È finito il
tempo. Esiste in realtà il trucchetto precedente, che consisteva in un client Tor sulla chiavetta, per cui uno andava nell'internet caffè, infilava la chiavetta e navigava in forma anonima. Questo è un passo successivo, perché non solo io infilo la chiavetta e navigo, se voglio, in forma anonima perché ho il mio client Tor, ma in più fornisco anche a tutta internet un servizio anonimo con la stessa chiavetta. Questo passo intermedio noi l'avevamo un po' saltato, dandolo per sottointeso. Era la novità di sei mesi fa, questa invece è la novità di oggi.
Bene, vi rubo altri 2 minuti per illustrarvi qualche impiego creativo. Queste sono semplicemente idee in libertà. Utilizzando questi hidden service, oltre a servizi web o blog o quel che si vuole, si può sfruttare la infrastruttura di Tor per realizzare ad esempio sistemi di messaggistica del tutto anonimi, sia centralizzati che decentralizzati, quindi in cui sia assolutamente non riconoscibile tanto i partecipanti ovviamente a questo sistema di messaggistica, tanto eventualmente il server che funziona per riconoscere tra di loro gli utenti. Ovviamente è tutto anonimo a tutto, per chi conosce IRC o altri sistemi di messaggistica anonima, dovrebbe essere abbastanza chiaro ciò di cui sto parlando. Qui, per esempio, su questa stessa macchinetta, anzi no, in realtà non su questa macchinetta, ma su un altro server che non vi dirò mai dove sta e non lo scoprirete mai, c'è un server Jabber. Jabber è un sistema libero di messaggistica istantanea. Ho installato un server per riconoscere gli utenti su questa macchina, che ovviamente è raggiungibile secondo un suffisso .onion. Mi sono creato degli utenti, ovviamente anonimamente, perché anche il client di messaggistica istantanea in questo caso è stato configurato per accedere anonimamente a questo servizio. Se le cose funzionano, e di nuovo non è garantito, le latenze chiaramente ci sono, Abyssas, anche lui potrebbe volendo registrarsi presso questo servizio. Beh, di nuovo ci sono delle latenze, per cui semmai torniamo a vedere dopo se l'utente è riuscito a connettersi oppure no. Si può pensare alla costruzione di reti private virtuali, in cui sia possibile quindi creare una internet sulla quale una internet privata, sulla quale, quindi con indirizzi IP effettivi, chiaramente appartenenti alla rete privata, con la caratteristica però che ogni host della rete privata è anonimo a tutti gli altri. Quindi può venire in mente la possibilità di creare delle comunità virtuali in cui, al di là della possibilità di fornire hidden services, funzioni da hidden service un sistema di realizzazione di reti private virtuali, per cui si renda possibile una fruizione della rete a livello proprio di trasporto per poterci montare qualunque cosa. È come se avessimo a disposizione internet, uno spazio indirizzi in cui farci tutto quello che vogliamo, senza però che sia possibile capire in nessun modo un certo indirizzo IP in un certo istante dove fisicamente si trova. Oltre alla possibilità, ad esempio, di creare identità pseudonime di posta elettronica, ma per questo ci sono mezzi molto molto più affidabili, perché il servizio è particolare. Comunque niente vieta di configurare un server di posta che funziona come hidden service e quindi creare delle identità pseudonime utente servizio.onion. In questo modo, diciamo, si ha la possibilità di avere anonimato sia all'indietro che davanti. È errore di lettura, l'utente pollo@bjs.onion è stato disconnesso, evidentemente questa cosa non ha funzionato fino in fondo. Direi che qualche altra osservazione velocissima sull'accesso agli hidden service, ma questa più o meno è già stata illustrata nell'intervento precedente. Quindi, per quanto riguarda l'accesso a servizi web, il metodo è standard, Tor più Privoxy. Per l'accesso a servizi esistenti o futuribili, magari c'è da fare qualche considerazione in più, bisogna arrampicarsi un po', non è sempre semplicissimo, ma comunque spesso e volentieri fattibile. Non mi dilungo più di tanto in questo, perché non c'è molto tempo. Grazie.